E buongiorno da Claudia De Mircan, bentrovati in questo mercoledì di mille voci, riservato come sempre alla scienza e alla ricerca. E oggi ci dedichiamo alla cosmologia, all'universo. È un argomento vastissimo di cui, ci accorgeremo, conosciamo ben poco, ma quanto basta per imbastire una chiacchierata con un ospite d'eccezione, davvero un cosmologo locarnese molto rinomato anche all'estero. Avremo poi le prove di Paolo, le novità dal mondo high tech testate per noi da Paolo Riva, che oggi ci propone un elettrodomestico davvero indispensabile per le pulizie. E allora partiamo tra poco comunque per indagare il cosmo. Mille voci, scienza e ricerca. Il tema di oggi è un tema infinito, letteralmente, perché parliamo di cosmologia, la scienza che studia l'universo nel suo insieme, analizzandone origine, evoluzione e struttura, e lo fa sondando le scale più estreme, dalla fisica delle particelle subatomiche all'interazione tra le galassie. Tutto questo tocca poi naturalmente anche temi filosofici. Introduciamo il nostro ospite, lasciatemi dire innanzitutto che è locarnese, perché è davvero motivo d'orgoglio. Buongiorno e benvenuto Roberto Trotta.
Buongiorno a voi.
Allora, Roberto Trotta è cosmologo e divulgatore scientifico, è professore di fisica teorica alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e visiting professor di astrostatistica all'Imperial College di Londra. Nel 2018 è stato insignito della cattedra Lemaître dell'Università di Lovagno e nel 20 ha ricevuto la medaglia Annie Maunder della Royal Astronomical Society per il suo impegno nella comunicazione scientifica. Allora, il curriculum di Roberto Trotta conta una trentina di pagine ed è solo destinato ad aumentare. Lui è anche scrittore, il suo ultimo libro è stato nominato Book of the Week dalla BBC Radio 4. È un successo editoriale con radici anglosassoni dal titolo Starborn, in italiano Il cielo stellato sopra di noi. Professore, prima di parlare del suo libro, in cui, lo anticipiamo, si domanda che cosa sarebbe accaduto nella storia dell'umanità se il cielo fosse stato ricoperto sempre di nuvole, ma prima, siccome il cielo non è per fortuna sempre coperto da nuvole, siamo arrivati a scoprire cose, a formulare teorie sullo spazio che ci circonda e ci contiene. Origine, evoluzione, struttura dell'universo, ma siamo ancora di fronte a più incognite che certezze, professore.
È vero, in effetti più aumentano le scoperte della cosmologia e dell'universo che ci circonda e più aumentano anche le domande a cui dobbiamo ancora dare risposta. E se pensiamo che solamente negli ultimi 100 anni praticamente siamo riusciti ad esplorare l'universo al di là dei confini del sistema solare, sia con i telescopi e poi dagli anni 50 in avanti anche con satelliti e sonde spaziali, è relativamente poco, è relativamente giovane la nostra conoscenza dello spazio profondo, dell'universo più lontano che ci circonda, ma in questo relativamente breve periodo di tempo siamo riusciti a scoprire un universo che veramente ci appare misterioso e anche in un qualche modo difficile da comprendere. E la cosmologia oggi ci dice che tutto ciò che noi vediamo nello spazio attorno a noi, dalle galassie più lontane alle stelle della nostra stessa galassia, tutti i pianeti della galassia, tutto questo che noi vediamo nello spazio è solamente il 5% di tutto ciò che esiste, e il 95% è fatto di materia oscura, energia oscura, o così presumiamo, di cui sappiamo veramente ancora pochissimo. Quindi veramente il 95% dell'universo è oscuro, per ora indecifrato e molto misterioso.
Beh, professor Trotta, energia e materia oscura, origine del Big Bang, destino dell'universo, natura della gravità restano per ora dei misteri, ma c'è qualcosa che riguarda l'universo di cui possiamo dire di essere certi, siccome conosciamo così poco?
La scienza ha delle certezze che sono sempre provvisorie, questo
Certo.
bisogna dirlo all'inizio, quindi non possiamo mai sapere veramente se ciò che oggi crediamo di sapere fra 100 anni sopravviverà a ulteriori studi. Pensiamo con una buona dose di certezza di sapere che l'universo è cominciato in un Big Bang 13,8 miliardi di anni fa, che è una cifra che conosciamo con una certa esattezza in realtà. Pensiamo di sapere con buona probabilità che l'universo si estende all'infinito tutto attorno a noi, o quantomeno abbiamo raggiunto senz'altro i limiti dell'universo osservabile, al di là del quale non possiamo vedere semplicemente perché la luce non ha avuto il tempo di raggiungerci nella storia dell'universo, e possiamo dire anche con certezza che esistono tantissimi pianeti extrasolari, quindi pianeti che altrove nella nostra galassia girano attorno a stelle altre che il Sole, e questi pianeti sono ovunque, ce ne sono miliardi nella nostra galassia, e la probabilità che la vita esista altrove nell'universo, seppur ancora non è una certezza, la probabilità a mio parere è molto alta, e quindi possiamo dire di essere sulla strada forse di scoprire nei prossimi decenni anche la vita altrove che sulla Terra, che sarebbe un passaggio fondamentale per la storia della conoscenza dell'umanità.
Aspita, sì, ma lei diceva bene, la scienza non dice ciò che è vero, ma ciò che è provvisoriamente non falso, possiamo dire così. Quindi
Esatto.
gli studi, la ricerca, le teorie avanzano, ma poi c'è l'intelligenza artificiale che sta cambiando il modo di fare ricerca in molti ambiti. Che ruolo sta avendo in cosmologia?
L'intelligenza artificiale, è vero, sta cambiando un po' tutte le nostre vite, ma in particolare per noi scienziati ci sta offrendo sia opportunità che anche qualche rischio. Dal punto di vista dell'opportunità sicuramente diventa un alleato importante per gli studi che noi facciamo appunto delle zone più distanti dell'universo. Abbiamo nuovi telescopi ora che si sono appena attivati, tra cui il Vera Rubin Telescope in Cile, che hanno una capacità incredibile di raccogliere una quantità di dati che è molte volte maggiore di tutti i dati che abbiamo raccolto finora, il che è fantastico perché ci permette di osservare l'universo ad un livello di dettaglio inaudito e mai visto prima, però ha anche la sua sfida, e la sua sfida è quella che non siamo in grado, utilizzando metodi classici di analisi dati, metodi classici statistici, matematici, computazionali, di analizzare questa mole enorme di dati. Quindi qui l'intelligenza artificiale è un grandissimo aiuto, perché noi stiamo sviluppando dei nuovi metodi di intelligenza artificiale che saranno in grado appunto di estrarre da questa mole enorme di dati la conoscenza sulle origini fisiche dell'universo che ci circonda, e questo sarà un aiuto indispensabile, già ora ci permette di condurre degli studi che altrimenti sarebbero impossibili. È altresì vero che se ci affidiamo troppo all'intelligenza artificiale, questo crea anche dei problemi cognitivi, dei problemi sociali, dei problemi anche scientifici, e quindi l'intelligenza artificiale è un po' un'arma a doppio taglio, bisogna saperla utilizzare con attenzione e con una certa distanza per non farsi troppo prendere da quelle che delle volte diventano anche delle illusioni di intelligenza artificiale, quindi dal punto di vista scientifico la prendiamo un pochettino con le pinze, e anzi spesso siamo noi stessi ad allenare delle intelligenze artificiali specifiche per i compiti difficili che vogliamo che svolgano.
Ma quindi possiamo dirlo, l'intelligenza artificiale comunque colmerà alcune lacune nella nostra comprensione dell'universo. È possibile ipotizzare che forse sarà proprio lei un giorno a riuscire a conciliare questo enorme problema della fisica quantistica con la gravità, che è un punto cardine, no? In cui si lavora, in cui voi lavorate per comprendere l'evoluzione e la struttura dell'universo?
Ci sono alcuni colleghi che lo credono possibile, e anzi stanno sviluppando dei sistemi cosiddetti di agenti di intelligenza artificiale che sono in grado di interagire fra di loro e produrre delle nuove idee di ricerca, delle nuove ipotesi di studio, addirittura dei lavori pubblicabili su riviste scientifiche in maniera totalmente autonoma, quindi scevra quasi da qualunque supervisione umana. Io non credo che questo sia né utile né desiderabile, perché io credo che la ricerca scientifica e il sapere scientifico debba comunque sempre lasciare l'umano al centro, e l'umano, la conoscenza dell'essere umano è importante che passi attraverso l'essere umano. Se l'intelligenza artificiale dovesse uscirsene con nuove idee, anche difficilmente comprensibili magari da noi, sarebbe impossibile ad un certo livello per noi capire se queste idee siano valide oppure no, se siano veramente idee che sono in linea con il pensiero scientifico. E quindi se l'intelligenza artificiale dovesse produrre idee anche di stampo scientifico, ma che esulano dalla nostra capacità e di comprenderle e di vagliarle criticamente, questa io non credo sarebbe scienza. Quindi questo è una strada che secondo me non è opportuno percorrere, perché lascerebbe l'umano di fuori della scienza, e la scienza deve stare sempre in corrispondenza con quello che è la nostra conoscenza del cosmo, non una conoscenza artificiale che non ha nessuna connessione con la nostra capacità poi di assimilarla. E quindi su questo sono scettico, devo dire, il tempo ci mostrerà se questo sarà il caso, però non credo che questa sfida verrà vinta in questo modo. L'intelligenza artificiale ci può fornire uno strumento, come il computer ce ne ha fornito uno, come il supercomputer ce ne fornisce un altro, come internet ci aiuta nel nostro lavoro, ma non deve essere lasciata a se stessa, pensando e sperando che risolva tutti i problemi scientifici o persino sociali di cui soffriamo. Dobbiamo lavorarci noi su questo.
Questo è un aspetto interessante, professor Trotta. Quindi lei è scettico e non crede che l'intelligenza artificiale sarà mai in grado proprio di produrre scienza, cioè di elaborare uno studio originale, inedito, indipendentemente da un gruppo di ricerca. È una questione di scetticismo o comunque potenzialmente sarebbe possibile questo fatto?
Ma la potenzialità senz'altro esiste, anzi già ne vediamo alcuni bagliori. In questo momento esistono dei lavori appunto scritti dall'intelligenza artificiale, come pure esistono anche degli elaborati fatti al liceo dagli studenti, che invece di scrivere loro i testi che vengono dati per compito, li fanno scrivere l'intelligenza artificiale e li presentano come propri. Ma non credo che questo sia a nostro vantaggio come esseri umani, perché se noi non utilizziamo il nostro cervello, se non educhiamo le nostre capacità critiche di pensiero, di analisi, soprattutto delle nuove generazioni, a confrontarsi con dei problemi difficili, con la difficoltà di creare un testo, di elaborare un'idea, di provare un'ipotesi scientifica, sono lavori oggettivamente difficili che richiedono tempo, impegno, energia. Se diamo tutto in pasto all'intelligenza artificiale, che in 30 secondi fa il lavoro che a noi avrebbe richiesto 3 mesi, sembra che siamo efficienti, però in realtà ci stiamo sabotando le nostre stesse facoltà cognitive, e quindi io non credo che sia la strada giusta, perché significa in buona sostanza toglierci le capacità anche di sapere se quello che dice l'intelligenza artificiale sia valido o meno, perché sappiamo che l'intelligenza artificiale spesso ha queste cosiddette allucinazioni, che sono delle produzioni di testo, di idee che sembrano totalmente plausibili ma sono completamente fasulle. Se noi come esseri umani non fossimo più in grado di vagliare la bontà delle idee dell'intelligenza artificiale, cadremmo in pasto a un oracolo che potrebbe senz'altro mandarci fuori strada. E quindi io credo che anche dal punto di vista educativo, cognitivo, umano, questo non sia un buon esito. Dobbiamo utilizzare questo strumento come tale, come strumento sotto il nostro controllo, e non lasciarci invece controllare da esso.
Senz'altro, professor Trotta, ma allora con i nostri mezzi, certo con l'aiuto anche dell'IA e di tutto il resto, in cosmologia, quando arriveremo a risposte più pesanti, insomma, più realistiche su tutto ciò che non sappiamo, che è oltre il 95% di quello che ci circonda?
Senz'altro nei prossimi 10 anni vedremo grandissimi passi avanti, perché ho menzionato prima questi nuovi telescopi che ci stanno dando e ci daranno anche sia dallo spazio che da terra una quantità enorme di informazioni, e là dentro si tratterà poi di estrarre il famoso ago dal pagliaio e capire quali di queste informazioni ci potrà portare a una scoperta più fondamentale sulla natura dell'energia oscura, sulla natura della materia oscura, sul Big Bang, come è nato l'universo. Ma tutte queste informazioni ci saranno, la questione sarà se saremo in grado di estrarle e capire che cosa significano. Ma io penso che nei prossimi 10 anni, grazie a uno sforzo planetario della comunità globale di astronomi, cosmologi e computer scientist, saremo in grado di estrarre nuove idee da questa mole di dati. In quale direzione esse andranno non lo si può dire. Pensiamo alla meccanica quantistica, quest'anno è il centenario della nascita della meccanica quantistica. Pochi anni prima che nascesse, grandissimi scienziati dicevano che ormai si era compreso tutto, che non c'era più nulla da fare, nulla da comprendere, e potrebbe essere che oggi noi siamo sulla soglia di una tale rivoluzione anche in cosmologia, dove pensiamo di aver capito che il 95% dell'universo è oscuro, fatto di queste sostanze un po' esotiche, esoteriche, e magari fra 10 anni ci guarderemo indietro e penseremo come siamo stati ingenui. Abbiamo scoperto che invece era tutto sbagliato e che abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo. È possibile, ma questo secondo me è anche il bello della scienza.
Professor Trotta, mi corregga poi se sbaglio, ma quando si tratta di indagare l'infinitamente grande e soprattutto l'infinitamente piccolo, gli scienziati spesso partono da teorie, formule e ipotesi e poi cercano di dimostrarle. Sto semplificando molto, ma per capirci, questo tentativo di incastrare formulazioni teoriche con sperimentazioni ha portato certamente a scoperte sorprendenti, ma non rischia di, diciamo, viziare i risultati? Cioè, voler spiegare la natura delle cose, della materia, partendo da un'idea, diciamo, preconcetta, non distorce in qualche modo il risultato?
Allora, questo è uno degli aspetti della ricerca. Infatti possiamo menzionare Einstein, che disse, quando Einstein fece la sua famosa previsione della del cambiamento della traiettoria della luce attorno al Sole, basandosi sulla sua teoria della relatività generale, che allora era un'ipotesi, era un'idea che lui aveva formulato ma che non aveva nessuna prova empirica, ebbene, quando poi la sua predizione venne confermata da osservazioni fatte nel 1919 dell'eclissi solare totale, e Einstein divenne famoso, divenne il genio che tutti ormai ricordiamo, ebbene, venne chiesto ad Einstein: ma professore, qualora gli esperimenti non avessero confermato la sua teoria, che cosa avrebbe fatto? E Einstein disse: mi sarebbe dispiaciuto per il buon Dio, perché la mia teoria è corretta. E quindi questo è effettivamente un esempio di quello che diceva lei, in cui queste idee geniali, in un certo senso, gli si crede talmente tanto che persino l'esperimento debba piegarsi alla loro volontà. Però non è così, in realtà la scienza, è vero, procede da idee, da supposizioni, da ipotesi, ma laddove l'esperimento, l'osservazione non le conferma, queste ipotesi finiscono nella spazzatura e si ricomincia da capo. Quindi c'è una certa ostinazione dei fisici teorici, però di fronte all'evidenza sperimentale, osservativa, anche le migliori idee debbono essere cestinate se non si conformano alla realtà fisica dell'universo. E quindi sì, è vero, alcune di queste idee possono per un periodo anche lungo di decenni spingere la ricerca in direzioni magari non fruttuose, però alla fine, quando dopo tanti anni certe idee non sopravvivono o non vengono confermate dalle osservazioni sperimentali, la ricerca autonomamente si dirige verso altre zone più proficue, più interessanti, perché interi filoni si affievoliscono e muoiono se non hanno conferma sperimentale. E quindi io penso che in questo senso la scienza sia autocorreggente, si corregge da sola, e le idee che non hanno riscontro nella realtà vengono abbandonate, perché nuove generazioni di scienziati sono interessati ad altre idee più sul pezzo rispetto a ciò che si vede negli esperimenti e nell'osservazione del cosmo, e quindi si autocorregge questi errori di direzione.
Professor Trotta, facciamo un attimo di break per metabolizzare tutte queste bellissime informazioni. Direi che ci ascoltiamo un pezzo di Ligabue che si intitola, guarda te, Piccola stella senza cielo. E a proposito di questo, tra poco parleremo proprio del suo ultimo libro. Ospite di Mille Voci, Scienza e Ricerca, oggi è Roberto Trotta, cosmologo e divulgatore scientifico. Lui è locarnese, poco fa ci ha spiegato qualcosa della cosmologia, la scienza che studia l'universo nel suo insieme, analizzandone origine, evoluzione e struttura. Ma professor Trotta, veniamo al suo libro, che ha avuto un grande successo ed è stato tradotto in numerose lingue, tra le quali ovviamente l'italiano. Il titolo della stesura originale in inglese è Starborn, tradotto in italiano in Il cielo stellato sopra di noi, sottotitolo Storia dell'umanità senza gli astri, in cui lei si domanda: che cosa sarebbe accaduto nella storia dell'umanità se il cielo fosse stato ricoperto sempre di nuvole? Una domanda che, possiamo dire, riprende a grandi linee l'ipotesi del grandissimo fisico e filosofo francese Henri Poincaré. Anch'egli si era fatto questa domanda più di 100 anni fa.
Esatto, e potremmo senz'altro affermare con sicurezza che se il cielo fosse stato sempre coperto di nuvole, neanche Ligabue avrebbe scritto questa canzone che abbiamo appena ascoltato, perché
verissimo,
le stelle non avrebbe viste nessuno. È vero, già Poincaré si poneva questa domanda, cosa che io non sapevo quando ho cominciato a formela io stesso, l'ho scoperto facendo ricerche appunto per il libro, perché in realtà il libro prende le mosse, diciamo, da una domanda personale, avendo io realizzato nel corso degli anni di quanto gli astri, il cielo stellato in qualche modo abbia indirizzato la mia vita personale, senz'altro dal punto di vista scientifico, perché la mia professione di cosmologo non esisterebbe se non ci fossero le stelle, o quantomeno se non fossero visibili. E quindi nel libro racconto un pochettino sia il mio percorso personale, ma soprattutto come in un certo momento, in visita a un particolare cerchio megalitico nel nord della Scozia, nel estremo nord della Scozia, mi resi conto di come probabilmente tutta la storia dell'umanità sarebbe stata fondamentalmente differente se nessuno avesse mai visto il cielo stellato, se le stelle non ci avessero ispirato, non solo per la scienza, la tecnologia, la fisica, la rivoluzione scientifica del 600, ma addirittura dagli albori dell'umanità non avessero ispirato innanzitutto i nostri antenati preistorici a costruire delle strutture megalitiche come Stonehenge, Callanish, che ho visitato nel nord della Scozia per l'appunto, che erano anche osservatori astronomici, erano anche centri di spiritualità, di cultura, di interesse religioso, ispirati dal cielo, al cielo stellato, e il cielo stellato che ci ha dato veramente tanto. E nel libro cerco di ripercorrere dalla preistoria fino all'intelligenza artificiale le mille maniere, i mille modi spesso inaspettati, sorprendenti e nascosti in cui le stelle ci hanno guidati e addirittura, io credo, resi chi siamo oggi.
Professore, poi man mano prendiamo punto per punto anche la sua esperienza personale, però possiamo dire che oggi la sparizione del cielo stellato è realtà purtroppo in molti luoghi.
Ahimè sì, perché viviamo spesso in città illuminate artificialmente, da cui il cielo stellato quasi non si vede più. Certo, la Via Lattea è praticamente scomparsa per la maggior parte di noi, perché richiede un cielo molto oscuro per essere vista, e quindi il paradosso del nostro tempo è che possiamo in un click dei nostri telefonini vedere le zone più remote dell'universo grazie appunto alle immagini stupende dei telescopi spaziali a terra che ricordavo prima. Ma allo stesso tempo la nostra esperienza reale, vissuta del cielo sopra di noi, che ha accompagnato l'umanità da sempre e che appunto ha avuto un'influenza, a mio parere, enorme e non tanto riconosciuta, bene, questa esperienza personale ormai è quasi scomparsa o comunque è difficile da ricatturare, anche se devo dire che in Ticino si è ancora fortunati di poter trovare ancora alcune zone di cieli abbastanza oscuri per poter ritrovare questa esperienza del sublime, come la chiamava Emerson. E quindi inviterei tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, quando i cieli fossero chiari, qui a Trieste oggi non è il caso, ma in una notte scura di cieli chiari, di cercare di ricatturare questa esperienza di vedere le stelle con i nostri propri occhi.
Sì, magari lo diciamo, aderendo alla Società Astronomica Ticinese, che organizza davvero delle belle serate per l'osservazione. Ma ecco, esatto. La sparizione, no, di questo cielo stellato, inquinamento luminoso, satelliti, che conseguenze potrà avere sulle generazioni future e sulla scienza del futuro?
Abbiamo senz'altro delle conseguenze culturali, perché, come dicevo prima, non vedendo più in questo caso le stelle e il cielo, ci importa poco anche della sua sparizione, ci importa poco dell'inquinamento luminoso, non sappiamo nulla di un altro fenomeno molto preoccupante, che è quello dell'inquinamento satellitare. Stiamo riempiendo l'orbita bassa terrestre di migliaia, decine di migliaia di satelliti, per lo più quelli di Starlink, che servono alla comunicazione internet, e quei satelliti hanno degli effetti molto deleteri, perché appaiono come piccoli puntini viaggianti sulla volta celeste. E se la tendenza continua come oggi, entro il 2030 ci saranno 100.000 satelliti in cielo e ci saranno più satelliti visibili che stelle. E questo ha delle conseguenze pesanti non solo per la nostra capacità di vedere il cielo stellato, come noi l'abbiamo sempre visto, la capacità degli astronomi di osservare l'universo e quindi fare ricerca, perché fino alla metà dei dati dei telescopi a terra verranno rovinati dai satelliti che passano davanti al loro occhio diciamo galattico. E anche ha delle conseguenze purtroppo ambientali, perché questi satelliti sono progettati per durare in orbita pochi anni, 3 o 4 anni, ricadono sulla Terra, bruciano nelle zone più alte dell'atmosfera, che si chiama la ionosfera, e così facendo la inquinano di metalli pesanti, che stanno già ora cambiando pesantemente la composizione chimica della ionosfera terrestre, con delle conseguenze a lungo termine che sono sconosciute in buona sostanza. La ionosfera è quella parte dell'atmosfera che ci protegge dai raggi cosmici, e la stiamo inquinando con i satelliti artificiali che bruciano in quelle zone. e quindi stiamo purtroppo inquinando persino lo spazio, e questo è un problema ambientale pericolosissimo di cui abbiamo pochissima cognizione e su cui nessuno sta facendo quasi nulla in buona sostanza, ed è molto preoccupante.
Professor Trotta, l'ho anticipato lei, no? Il suo libro si apre, il libro che tra l'altro per chi ci segue su RSI La 2 in TV potrà vedere che ho nelle mie mani, si apre con un'esperienza personale in una serata romantica, no? Possiamo dirlo, l'osservazione di un meteorite, una cosiddetta stella cadente. Ecco, l'origine, il moto delle grandi domande della scienza è spesso legato a un sentimento, in questo caso proprio l'amore.
È vero, sì. Come dicevo prima, le stelle hanno veramente guidato la mia vita in molti modi, scientificamente, ma anche romanticamente, se così vogliamo, proprio su questo aspetto si apre il libro. È una serata di tanti anni fa a Locarno, per l'appunto, con i cieli ancora oscuri, con un meteorite che passò e cambiò in maniera profonda la mia traiettoria personale. E questo ci dice anche appunto che il cielo e le stelle e anche la scienza sono fatte non solo di razionalità, di indagine scientifica, di attenzione agli aspetti osservativi, c'è tutto questo, ma c'è anche tanto di emotivo, c'è tanto di relazione con il cielo, anche negli scienziati poi in realtà, perché sì, siamo tutti, cioè, tutti ci presentiamo spesso come delle persone razionali e obiettive e quant'altro, però è anche vero che c'è un aspetto di emozione, un aspetto anche di irrazionalità, un aspetto di passione scientifica, se così vogliamo, è un aspetto che non va sottovalutato, e quindi con questo libro anche ho cercato di mettere in luce il fatto che è importante parlare sì alle menti delle persone, ma anche parlare al cuore, e per parlare al cuore lo si può fare anche osservando come il cielo ci abbia ispirato da sempre dei sentimenti profondi che vanno anche al di là della ricerca scientifica, per quanto importante e fondamentale essa sia stata nel condurci dove siamo, e nel libro si ripercorre la storia di come per l'appunto l'osservazione delle stelle ha portato poi all'astronomia del 600, che ha portato alla fisica del 600-700, che ha portato alla tecnologia e a tutta la scienza che abbiamo oggi. Quindi si può veramente dire, a mio parere, che le stelle siano state, per così dire, le levatrici della scienza e quindi responsabili in ultima analisi di tutta la tecnologia che ora domina la nostra vita quotidiana.
Professor Trotta, intrecciare la materia umanistica, quindi storia, arte, filosofia, antropologia, con quella scientifica, cosa che lei nel libro fa a meraviglia, in fondo è una cosa che non dovrebbe, no, stupirci, questo connubio. In fin dei conti, la scienza da sola a che cosa servirebbe? È più che mai poi necessario comprendere che ha un legame inscindibile con noi, no? Anche con la vita di tutti i giorni. A volte ce lo dimentichiamo, noi che non siamo scienziati.
Assolutamente, anche noi scienziati ce lo dimentichiamo a volte, quindi ci fa bene ricordarcelo e che ci venga ricordato. E secondo me questo è un aspetto molto importante, perché la scienza e la tecnologia, l'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato poco fa, non sono slegate dagli aspetti più generali dell'essere umano, sono attività umane, come esse sono soggette a tutti i problemi, le problematiche, le criticità, anche gli errori degli esseri umani, e gli scienziati e le scienziate sono umani come tutti gli altri. Quindi riportare anche un pochettino l'aspetto emotivo, l'aspetto veramente umano in quelle che magari sembrano spesso delle materie astruse, esoteriche, anche distanti, fredde, è importante sia per gli scienziati e le scienziate, affinché ci ricordiamo di essere parte di una società più ampia, ma anche per il pubblico, perché spesso la scienza viene presentata appunto come distante o fredda o inarrivabile, e questo è sbagliato. Invece la scienza ci riguarda tutti e tutte, e dovremmo avere tutti un coinvolgimento anche nelle decisioni rispetto a quali sono le priorità scientifiche, a quali sono le idee che vale la pena perseguire, perché non dimentichiamocelo, la gran parte della scienza senz'altro europea è basata su fondi pubblici, e quindi spendiamo soldi pubblici per fare una ricerca che in qualche modo deve anche essere riportata indietro e ricondivisa con coloro, il pubblico, che ci permette di svolgerla. E quindi per me questo è un aspetto molto importante, fondamentale dell'essere uno scienziato, quello appunto di condividere sia i risultati ma anche gli interessi, le ragioni, la passione per il lavoro che facciamo.
Professore, chiudiamo con una cosa che mi lasci dire, mi permetto, dimostra davvero la sua enorme apertura, no? Stiamo per varcare la soglia di un nuovo anno e già sentiamo parlare di oroscopi, eccetera, eccetera. Lei nel libro tocca anche il tema dell'astrologia, il che è inusuale per un uomo di scienza, se non altro, no? Parte però dall'etimologia di astrologia, ricordandoci che da lì nasce l'astronomia.
Certo, se volete insultare un astronomo, la cosa migliore che potete fare è quella di chiamarlo astrologo anche per errore e vedrete sì. Che subito la persona si inalbererà, perché assolutamente. Però questo dimentica il fatto che fino al 600 tutti gli astronomi erano anche astrologi, perché l'astrologia era parte del loro lavoro. Galileo stesso era un astrologo, ha lasciato persino degli oroscopi. E questo non vuol dire che l'astrologia è una scienza, perché non lo è affatto, ci sono certo. Un sacco di ragioni per cui non è vera, non funziona in maniera predittiva e tutto quanto, però bisogna ricordare e dare atto al fatto che se non fosse stato per l'astrologia la credenza profonda nell'antichità che ciò che succedeva lassù era in qualche modo connesso con gli eventi qua giù, quindi il mondo umano era in qualche modo legato simbolicamente o quant'altro con il mondo astrale, bene, questa credenza che era dappertutto nell'antichità e anche prima ha portato a un'attenzione spasmodica per gli eventi astronomici, perché si pensava che fossero legati al destino degli imperi, dei re e quant'altro. Questo ha creato una casta di astrologi professionisti al servizio dei potenti e questi astrologi nel tempo sono diventati gli astronomi e poi i fisici e poi gli scienziati. Quindi se, come ricordavo prima, l'astronomia è stata la levatrice delle scienze, potremmo dire che l'astrologia è un pochettino la bisnonna delle scienze, ora bistrattata, ma a cui dobbiamo un grande debito culturale, io credo. Questo non vuol dire appunto che oggi dobbiamo necessariamente credere agli oroscopi, però dobbiamo riconoscere che storicamente l'astrologia ci ha aiutato a diventare attenti all'astronomia e con essa poi alla scienza, e questa è una cosa che anche i colleghi scienziati farebbero bene a non dimenticare.
Un'ultima cosa, ultimissima, se riusciamo a rispondere brevemente, anche se è una domanda che insomma meriterebbe davvero un'ora intera, ma la religione, o meglio la fede direi, trova un posto in tutto ciò che abbiamo detto oggi?
Domanda difficile, certo. Sintetico. abbiamo... Quello che abbiamo fatto in questi 100 anni di cosmologia è stato respingere, se vogliamo, la sfera cosiddetta degli angeli sempre più indietro nello spazio e nel tempo. Siamo arrivati al punto T uguale a zero, cioè al momento del Big Bang, laddove la scienza in questo momento si ferma perché non siamo in grado di ricostruire che cosa è successo nel primo 10 o almeno 32 secondi dopo il Big Bang, quindi il tempo zero ci sfugge. In qualche modo abbiamo respinto la questione della divinità in quel momento, però non l'abbiamo eliminata, e quindi io credo che ci sia posto per una spiritualità, c'è posto per una credenza religiosa. La scienza non è necessariamente in conflitto con essa, il mistero dell'esistenza rimane anche al di là della bellezza di ciò che la scienza ci dice sul Big Bang.
E sono perfettamente d'accordo. Il cielo stellato sopra di noi, storia dell'umanità senza gli astri, edito da Il Saggiatore, un libro che esordisce con la personale storia d'amore dell'autore e che termina con una dichiarazione d'amore universale a tutto ciò che lassù ci racconta della nostra origine e del nostro destino. Grazie davvero Roberto Trotta, cosmologo e divulgatore scientifico. Grazie per questa bellissima chiacchierata.
Grazie a voi, è stato un vero piacere.
E noi tra pochissimo ospitiamo Paolo Riva per le ultime sue prove di un gadget indispensabile per le pulizie. Le prove di Paolo, oggi Paolo Riva, buongiorno, benvenuti, benvenuto, ha testato per noi un elettrodomestico per le pulizie che in realtà non è proprio una novità, è un robot aspirapolvere, ma immagino che ci parlerai delle ultime novità, no? Quelli con intelligenza artificiale integrata.
Allora magari qualcuno sta pensando di fare il grande salto. E allora mettiamoli un po' di differenza.
Cioè,
un
qualcuno
po' di...
ancora non ha fatto neanche il salto con quell'altro di robottino, in realtà.
No, l'aspirapolvere ce l'abbiamo più o meno tutti. Quello
sì,
è.
Il robot.
Io, esercitando un attimo l'arte del gancio, che è quell'arte di collegarsi a quello che è venuto prima di te, mi viene da dire, bello arrivare a casa la sera dopo una giornata di lavoro e guardare il cielo stellato, sì. Ma se devi passare all'aspirapolvere tapassa la poesia.
È vero.
Perché dici non posso guardare il cielo stellato perché qua le briciole chiamano. No? E cominciano a venire.
A meno che tu non abbia un robot.
Esattamente. Il robot aspirapolvere è uno di quegli apparecchi che liberano tempo, che letteralmente, perché se tu hai un aspirapolvere potentissimo, molto funzionale, ma devi farlo andare te, il tuo intervento è comunque richiesto. Invece il robot aspirapolvere fa qualcosa al posto tuo, e in effetti hanno avuto una grandissima diffusione. Siamo passati in pochi anni da modelli che, se li guardiamo oggi, ci fanno tenerezza, perché aspiravano e neanche tanto bene, a cose che oggi francamente uno dice ok, sono passati un paio d'anni ma la gente ci ha lavorato su. Le aziende ci hanno lavorato.
Però,
su.
Però, perdonami, sì. Anche con gli ultimi immagino che si debba spostare tutto quello che ha spostato.
No.
Allora,
è proprio questa la differenza.
Perché...
Allora, cominciamo col dire che la potenza di aspirazione, nel caso in cui voi foste fra coloro che stanno pensando di fare il grande salto, la potenza di aspirazione fra tutti i modelli in commercio, diciamo i principali, quelli che si trovano dappertutto, è un problema risolto. Cioè la potenza di aspirazione,
cioè aspirano
van tantissimo. Van bene, tirano su,
okay.
E tirano su bene, quella cosa lì è risolta. Ora le differenze le fanno le varie funzioni e soprattutto i sistemi di navigazione,
okay,
dell'aspirapolvere. Allora, cominciamo con dire le varie funzioni. Allora, innanzitutto oggi funzioni ce n'è due. Adesso c'è il robot che aspira la polvere e lava il pavimento.
Ah,
lo stesso apparecchio. Hai detto niente?
No, anzi, però devi mettergli l'acqua, perlomeno.
Allora,
no?
Aspetta.
Ok, ma
aspetta. Quelle sono le differenze. Allora, abbiamo detto, volete soltanto l'aspirapolvere? Va bene. Adesso gli aspirapolveri hanno una base di ricarica, per cui come per il tagliaerba in giardino che va a caricarsi, lo vedi il tagliaerba che va, attacca e si attacca. La stessa cosa la fanno gli aspirapolveri in casa, hanno una base di ricarica che non fa più solo la ricarica nei modelli più avanzati e più costosi, evidentemente, fa anche lo svuotamento dell'aspirapolvere. Cioè ti svuota quello che l'aspirapolvere ha aspirato in un contenitore più grande, di modo che...
Poi però devi svuotare tu.
Sì, ma però ogni 5 o 6 giorni invece.
Insomma,
che
qualcosa
ogni...
dobbiamo comunque fare.
Dobbiamo ancora fare,
ancora.
Ma ci si sta lavorando.
Okay.
Allora, dicevamo l'aspirapolvere... cominciamo a dire i sistemi di navigazione, visto che abbiamo detto che sono una delle discriminanti sul prezzo finale. Mm-hmm. Oggi un modello, diciamo così, stato dell'arte, dunque i migliori, lavano, asciugano, possono aggirarsi anche in giro di 1000 franchi.
Vabbè,
tanta roba,
sì.
Ma fanno tanta roba. Mm-hmm. Allora, quei modelli lì hanno il sistema di navigazione LIDAR si scrive. Quando leggete,
perdonami, però stai dando per scontato, ma io non sto capendo. Sistema di navigazione in che
certo
senso?
È perché deve andare da solo in casa tua, questo.
Nel senso
di navigazione in casa tua,
nel senso
non è che va
dell'andare. Dico magari sta tutto il giorno in internet a navigare.
Si chiama navigatore anche quello della macchina.
Oh, sì, quello lo sapevo, ma allora, per l'aspirapolvere.
Allora,
okay.
L'aspirapolvere, siccome lo fa da solo, deve evitare di andare a sbattere. Una delle cose che facevano ridere nei primi modelli era che te lo dicevano, ogni tanto è lì e vedi che sbatte contro una gamba di un tavolino, pam, sta lì, devi rindrizzare. Queste cose nei modelli moderni non esiste più.
Okay.
Ci sono due o tre sistemi diversi che si combinano anche fra di loro, per cui oggi quelli diciamo più avanzati non sbattono più contro le gambe, non fanno più niente, perché hanno questo sistema di navigazione laser, che praticamente è lo stesso che usa per esempio gli iPhone per l'illuminazione, per la misurazione delle distanze, per tutte quelle cose lì, no? Allora, è estremamente preciso, non va più a sbattere. Naturalmente esistono dei modelli che non hanno questo sistema di navigazione, hanno un sistema di navigazione diverso, usano anche lì, anche loro usano delle telecamere, ma meno sofisticate, sono un po' meno performanti, ma diciamo che mediamente andare a sbattere e stare lì una giornata a sbattere contro una gamba del tavolo.
Non lo fanno più.
Non lo fanno più.
Un bel salto, però a me interesserebbe che tu ci parlassi di quelli con l'intelligenza artificiale.
Quali sono del futuro?
Ma non ci sono.
Sì, ci sono, ce ne sono, però l'intelligenza artificiale, quella che intendo io, è una cosa che ancora oggi... Allora, l'intelligenza artificiale che intendo io è che tu parli all'aspirapolvere.
Eh sì, infatti, e gli dici, perché sono, sì, certo, ho letto che hanno al loro interno proprio il large language model,
sì,
tipo ChatGPT.
Pulisci solo dove ho sbriciolato in sala.
Che poi in teoria gli puoi chiedere anche altre cose.
Assolutamente, i numeri del lotto e altre. Allora, diciamo, abbiamo detto la base di ricarica. La base di ricarica ricarica l'apparecchio, svuota il cestino, insomma svuota il cestello della polvere, delle briciole, delle cose, ma nei lava pavimenti, cioè aspiratore lava pavimenti, si occupa anche di svuotare l'acqua sporca, rimettere l'acqua pulita, perché ha un serbatoio che naturalmente andrà riempito, ma non tutti i giorni. E attenzione, lavare i panni. Cioè, i panni per la pulizia del pavimento.
Ah, non i panni.
No, i tuoi non ti fa la lavatrice, però il panno per pulire il pavimento, il mocio.
Te lo lava, te lo strizza
e non puzza, di modo che non puzzi. Questi naturalmente i modelli un po' più avanzati, ma si sta andando in quella direzione lì. Addirittura c'è un sistema per cui le macchie sul pavimento, questa è l'altra applicazione dell'intelligenza artificiale, vengono riconosciute. Questo è caffè, questo è ketchup.
Wow. Beh, un bel regalo di Natale.
Vibrano!
Molto costoso, ma sarebbe un bel regalo.
E con le vibrazioni va via la macchia.
Vedo che ti entusiasma tantissimo di una botta aspirapolvere.
La cosa che succederà è che verranno prossimamente, verranno attaccati al sistema idrico della casa, per cui non dovrai più neanche svuotare l'acqua sporca e riempire quella pulita, perché sarà come la lavatrice.
Ottimo, staremmo qua a parlarne per mesi, però purtroppo il nostro tempo è finito.
È, sì.
L'unica cosa che voglio dire, sulla quale magari poi torneremo, è che mesi fa ho letto notizie di aspirapolvere robot impazziti, hackerati da burloni che spaventavano i proprietari.
Quelle cose,
questo è un tema.
Stare un po' attenti.
Infatti, ne parleremo magari una prossima volta. Io ti ringrazio davvero tanto, Paolo Riva, che testa sempre bellissime cose per noi. Mille Voci Scienza e Ricerca termina qui, noi ci risentiamo mercoledì prossimo alle 10:00.